Tor e soprattutto mi occupo di tradurre e aggiornare il sito web del Tor Project, un lavoro che ho cominciato nel 2005-2006 avvalendomi di una traduzione esistente di una persona che non è più risultata reperibile, no? E che continuo con delle operazioni di manutenzione e aggiornamento. Mi ritengo un utente forse molto simile alle persone che sono qui, visto che molti di voi, quasi tutti, conoscono Tor e che cosa fa e che cosa serve, probabilmente lo usano, ma nel tradurre queste le pagine, soprattutto del sito web, ho sempre cercato di immedesimarmi in una persona molto normale, una persona media che vuole utilizzare uno strumento per tutelare la sua privacy, il suo anonimato in rete, ma che non ha necessariamente delle competenze specifiche. Qualche tempo fa mi sono messo a tradurre una guida di Ethan Zuckerman che è stata pubblicata da Global Voices ed è una guida per il blogging anonimo con Tor e WordPress. Ho pensato che sarebbe stato divertente usarlo come falsariga per immedesimarmi in un utente che utilizza Windows, un sistema operativo molto diffuso ma che io conosco abbastanza poco, per una serie di operazioni che sono quelle del leggere in rete, del mandare posta, riceverne e pubblicare un proprio blog, sia esso un attivista civile, un sindacalista, un semplice cittadino, una persona affetta da patologie o malattie, che insomma qualsiasi dei motivi che potete inventare per voler tutelare la propria privacy e riservatezza. L'idea è cercare di ripercorrere quindi queste attività in rete e capire quali sono i punti critici, soprattutto da un punto di vista di utilizzo e di percezione dello strumento. Il pretesto per questa presentazione mi è stato dato da Marco Calamari un paio di mesi fa, perché parlando dello stato del progetto Tor ha parlato di un numero stimato di utilizzatori nel mondo di 400.000 e passa. Ora, è un numero molto importante per un progetto che ha soltanto 5 anni, è comunque considerato e viene presentato come software sperimentale non per l'uso in produzione, quindi usare a proprio rischio e pericolo, e è un progetto che ha raggiunto una massa critica notevole. Abbiamo più di 1.000 nodi Tor, di cui la metà e oltre sono nodi di uscita. È un progetto che quindi ha raggiunto una, non dico maturità, ma una certa stabilità e una sua autorevolezza, una sua solidità, tant'è vero che le versioni software sono ormai notevolmente migliorate da un anno a questa parte, soprattutto come stabilità nelle prestazioni soprattutto del server e come velocità nelle prestazioni dei client per quanto riguarda le operazioni di rete. Tutti questi utenti di cui Marco parlava significano una cosa, che evidentemente il lavoro di popolarizzazione di Tor ha funzionato e sicuramente uno degli elementi cardine è stato la messa a disposizione, quindi lo sviluppo di un pacchetto integrato Tor più le applicazioni comuni che vedremo per la piattaforma Windows. Prima di questo era un software pensato per chi lavora principalmente su Linux, Unix e che avesse un certo piacere nell'uso della riga di comando e nella risoluzione dei problemi. Da quando, da un po' di tempo ormai, abbiamo un pacchetto Windows di buon funzionamento, di facile uso, e le cose hanno premiato e effettivamente questo è il risultato. Cosa faranno questi 400.000 utenti? Non saranno tutti interessati come me a determinati argomenti. Dobbiamo immaginare una base utente assolutamente eterogenea. Innanzitutto la classica premessa su Tor, che sarà brevissima visto che lo conoscete molto bene. È una rete a bassa latenza che supporta il protocollo TCP e quindi trasporta le applicazioni che si basano su TCP stesso. Quindi di per sé è adatto ad anonimizzare le comunicazioni di numerose applicazioni SSH, chat, IRC, la navigazione web. Ma come viene presentato all'utente che arriva sul sito del Tor Project, scarica il suo software, si vede presentare delle pagine sperabilmente nella sua lingua, magari anche in italiano, è un software per la navigazione web, perché è così che viene presentato. Il Tor Browser Bundle, che è questo pacchetto software che viene offerto, è un pacchetto integrato di Tor Vidalia e un client per Instant Messaging. Quindi Tor navigazione web, questo è il primo abbinamento, forse non scelto, ma sicuramente è percepito. E una brevissima carrellata sul funzionamento di Tor, che già avete visto da Marco Bonetti, mi premeva di sottolineare questo primo link. Al primo collegamento alla rete Tor, Alice chiede a un directory server la lista dei nodi Tor disponibili per poter poi selezionare un circuito casuale tra di essi. Questo è un passaggio molto importante. Come sapete, una volta ottenuta la lista dei nodi Tor, viene creato un circuito casuale dove ogni passaggio tra nodo a nodo è cifrato, tranne l'ultimo, che è il passaggio al sito di destinazione. Uso sempre la metafora della navigazione, che in questo caso qui è chiamato Bob, qua, che è un link non cifrato nativamente da Tor, ma eventualmente dall'applicazione utilizzata. Ecco, ci sono alcuni punti critici di questo schema che ho cercato di esplodere in questo grafico, che sono dei punti di attenzione nell'uso di Tor, soprattutto nell'ottica del nostro utente tipo, del nostro utente comune, della nostra persona che non desidera fare niente di particolare se non portare a termine delle attività di comunicazione e l'altro. Un primo punto critico, è evidenziato in rosso, è il momento in cui io mi procuro Tor e verifico che sia proprio Tor. Abbiamo un secondo punto di attenzione che io ho evidenziato con questo grande quadrato attorno alla rete, che è legato sostanzialmente alle prestazioni della rete, ma anche alle caratteristiche dei dati che riesco a farci passare. E il terzo punto critico, che è il link rosso, è l'ultimo nodo, l'ultimo passaggio in cui dall'exit node vado a consultare la risorsa che ho cercato in rete, per esempio in questo caso Bob o un sito web. Quindi ottenere Tor, punto di attenzione sull'integrità del software e la disponibilità dello stesso, formazione del circuito e suo riutilizzo. Qui abbiamo il problema classico della grande velocità della rete Tor, però è comunque ancora molto inferiore alle aspettative, quantomeno. Tor è lento, cercherò di presentare dei dati non elaborati da me su questa cosa. Problemi legati ai nodi di uscita, quindi le tematiche di sicurezza collegate, e poi appunto con caratteristiche della sicurezza delle applicazioni e quindi del leak di informazioni sulla nostra posizione. Ottenere Tor, vedremo che è abbastanza facile. In realtà Tor si scarica dal sito torproject.org HTTPS, è normalmente raggiungibile, ed esistono decine di mirror del sito Tor Project che sono consultabili qualora viviate in una situazione geografica dove il vostro sito Tor è bloccato. Con una semplice ricerca su Google si può andare a ricercare la cache della pagina mirror del sito del Tor Project e andare a pescare un mirror di nuova costituzione da cui scaricare il software. Esiste un progetto da qualche tempo che si chiama GetTor, ed è un servizio di consegna di Tor per email, in pratica un indirizzo di posta a cui scrivere richiedendo una serie di pacchetti software, normalmente richiedendo aiuto all'inizio, così ci vengono offerte automaticamente delle opzioni, e che ci spedisce al nostro indirizzo di posta il software Tor in varie configurazioni, un unico grosso file o se abbiamo un collegamento molto lento con il modem in tanti piccoli pezzetti. È una cosa molto interessante, ancora sperimentale, e ha la caratteristica di avere una funzione, di aver scelto, diciamo così, di una tutela, una protezione dall'abuso e dallo spam tramite DKIM, che è il Domain Keys Identified Mail. È uno standard di cui che non vado ad approfondire, che per ora soltanto pochi provider utilizzano, tra cui la posta di Google, Google Mail, Gmail, e che rende sì che per il momento possiamo utilizzare esclusivamente Google Mail per ottenere Tor. Prendetela così come viene, altri provider che utilizzano DKIM ci sono, uno di questi è Yahoo, ma si è parlato prima del motivo per cui forse è poco interessante. Verificare invece l'integrità del software scaricato e quindi le firme crittografiche è molto più difficile. Noi ricordiamo che stiamo parlando di un utente che utilizza Windows. Ora, le firme dei pacchetti sono realizzate con GPG e di fatto sono verificabili molto semplicemente a riga di comando. Chiedere a un utente di installare GPG e poi soprattutto di andare a scaricare le chiavi pubbliche e verificare le firme dei pacchetti scaricati è un'operazione che credo che sia agevolmente al di là delle possibilità di un utente qualsiasi. Questo è un grosso problema perché è una grossa criticità. Noi sappiamo che al primo collegamento alla rete Tor il client scarica una lista dello stato della rete e a chi la chiede? A dei directory server. Se il software è stato manipolato, noi rischiamo di connetterci di scaricare una lista adulterata, perché collegandoci a dei directory server non affidabili, e quindi di connetterci a una rete che non è la rete Tor, ma è un suo sottoinsieme o addirittura una rete parallela, quindi con tutti i rischi di compromissione del nostro anonimato che ne conseguono. Purtroppo in questo mondo la verifica dei Tor è ancora piuttosto disagevole. Ci sono non native nell'ambiente Windows dei sistemi grafici, delle interfacce per la verifica delle firme crittografiche. Uno di questi io ho trovato è WinPT, un altro è in particolar modo GnuPT Portable, che addirittura si può installare sotto una chiavetta e portare con sé nell'internet center, ma sono comunque ancora delle applicazioni laboriose, vanno scaricate, installate, tra le altre cose verificate se stesse, e il loro uso non è assolutamente intuitivo. Quindi il nostro utente tipo ha un grande punto di attenzione che abbiamo visto adesso, cioè quello dell'autenticità, dell'integrità del software che scarica. Secondo punto è quello delle prestazioni complessive, diciamo così, della rete Tor e di quello che vi passa in mezzo. Io l'ho evidenziato così qui in rosso, anche se in un male collegamento, come vedete, noi abbiamo collegamenti in verde centrati tra nodo e nodo, comunque delle prestazioni assolutamente soddisfacenti. E il software che scarichiamo è il Tor Browser Bundle, contiene un pannello di controllo che si chiama Vidalia, Tor, un proxy che attualmente è Polypo, se non erro, non è più un proxy, almeno delle versioni sperimentali del bundle, un browser Firefox preconfigurato con Java disattivato, e abbiamo visto che è uno dei canali di rischio, e Tor Button nella sua configurazione standard, già preinstallato e già attivo. Esiste poi un client per la messaggistica e la chat, di cui però non parlerò. È un software di grandissimo, di facilissimo uso, di grande usabilità, qui lo si vede in un paio di schermate, è molto intuitivo e che presenta subito all'utente quello che si aspetta, cioè un browser anonimizzato da utilizzare. E in questo senso è uno dei risultati forse migliori che nello sforzo di divulgazione è stato fatto dal progetto Tor. Purtroppo abbiamo detto prima che le prestazioni non sono sempre all'altezza delle aspettative. Io ho l'abitudine di navigare con più schede contemporaneamente e questa è una situazione molto frequente, che abbiamo tre tab che si stanno aprendo, si sono aperti poi in seguito, ma che fanno dire a molte persone: no, Tor è lento, sì, ma Tor non si può utilizzare, ma non si parla, veramente è intollerabile, eccetera. Vediamo un attimo di misurare la lentezza della rete Tor. Questo è una lettura della lista di privacy che molto gentilmente ha fatto alcune misurazioni. Sappiamo che misurare la velocità della rete dipende da moltissime variabili: il sito che vado ad interrogare, il browser che utilizzo, i contenuti proprio del sito che ha, il browser che utilizzo, in questo caso ovviamente è sempre Firefox con una Tor Button, e la posizione del mio exit node, che si può trovare in località della rete differente e quindi avere comunque nativamente dei tempi di latenza differenti. La velocità è di un ordine di grandezza superiore alle normali query, che abbiamo un tempo espresso in secondi. Se un sito pesante e lento ci risponde in 10 secondi, dobbiamo prevederne 100 per un sito visitato via Tor. Questo è un indicatore della lentezza. La cosa che secondo me è interessante è un fatto che io verifico quotidianamente, utilizzo Tor tutti i giorni per la navigazione, e ho un tasso di errori molto basso, cioè il numero di siti che risultano irraggiungibili per errori non meglio specificati, per errori del proxy o per problemi di rete è molto basso. Questo è un indicatore di un buono stato di salute della rete, cioè abbiamo nodi che comunque onorano quello che pubblicano nel directory, abbiamo nodi che comunque non manipolano in modo percettibile o eccessivo il traffico in uscita e quindi lo restituiscono con una certa velocità e senza generare errori, quindi è un indicatore di un buono stato di efficienza della rete. I tempi di caricamento sono più lunghi, se abbiamo quindi un ordine di grandezza in più nell'apertura delle pagine, e questo è un qualcosa che l'utente molto rapidamente probabilmente affronta adottando già dei comportamenti che ha nella navigazione non protetta da Tor, cioè l'apertura di più schede, il multitasking e quindi un lavoro di consultazione in parallelo dei siti web che restituisce risultati accettabili e alcune caratteristiche che derivano dal riuso dei circuiti nelle consultazioni di pagine successive dello stesso sito. Non si ricostruisce un nuovo circuito, i circuiti vengono riutilizzati per 10 minuti e quindi in qualche modo la latenza dovuta alla costruzione del percorso tra i vari nodi viene recuperata. Questa è però l'esperienza dell'utente quando va a interrogare alcuni servizi estremamente popolari. Questo YouTube è un sito meraviglioso, però verifichiamo che qui restituisce un errore, il tuo player flash non è aggiornato, dovresti aggiornarlo, eccetera. Questo in realtà è un blocco, è Tor Button di default blocca i contenuti dinamici, ActiveX, questo non è il caso, Flash, Adobe PDF, QuickTime e quant'altro, perché possono aprire un canale collaterale con il quale andare a stabilire una connessione diretta bypassando l'impostazione del proxy e restituire il nostro indirizzo IP reale e non quello dell'ExynNode Tor. Però è anche un problema, diciamo così, di percezione da parte dell'utente, soprattutto in quelle situazioni in cui un utente che utilizza il web 2.0 e in cui che soprattutto utilizza contenuti dinamici e multimediali. Tor Button di default limita fortemente o blocca del tutto queste applicazioni, e chi lavora con multimedia, chi fa giornalismo dal basso, magari lavorando con video, brevi spezzoni e così via, si trova in una situazione complessa. Chi lavora con contenuti testuali o immagini statiche invece probabilmente ha un'esperienza molto migliore. Questo è un punto di attenzione, probabilmente chi lavora con il video si troverà a usare Tor e non Tor alternativamente o contemporaneamente. Questo è un qualche cosa di assolutamente comprensibile, però è un punto di attenzione, soprattutto cozza con l'idea dell'anonimato delle proprie comunicazioni. Di fatto però io non conosco per il momento, anzi forse ne conosco uno, altri sistemi per poter pubblicare sulla rete contenuti multimediali dinamici e poterne fruire in modo facile. Ne conosco uno di cui parlerò alla fine. Andiamo ai problemi che incontriamo nell'ultimo nodo di uscita. Sono quelli classici di cui hanno parlato anche i colleghi precedentemente e che sono sostanzialmente legati al fatto che, così come nelle nostre normali connessioni attraverso il nostro fornitore di connettività, ogni punto di transito è un punto d'ascolto potenziale dove una persona può ascoltare il nostro traffico e manipolarlo, così e ancora di più gli ExynNode Tor sono anche un sistema per diventare operatore di rete praticamente a costo quasi zero e molto contenuto. Un ExynNode può essere compromesso, può fare ascolto e manipolazione del traffico, il Tor è disegnato in modo da essere resistente a questo genere di attacchi o quantomeno di contenerne i danni in entro ambiti accettabili. E ci sono alcune situazioni che secondo me meritano attenzione, un'attenzione maggiore soprattutto quando utilizziamo Tor. Il primo è quello legato ai servizi siti web che prevedono un'autenticazione ma che non richiedono, che non utilizzano la cifratura della connessione. Ci sono centinaia e migliaia di forum, blog e quant'altro dove è possibile registrarsi, sono anche molto interessanti. Io sono appassionato di alpinismo e quelli che frequento di più, che sono Planet Mountain, On Ice e collegati, non hanno assolutamente alcun genere di cifratura delle connessioni, per cui il mio login avviene in chiaro e se avvenisse via Tor, avendo via Tor, un eventuale nodo ad uscita compromesso potrebbe tranquillamente capirle. Questo è un problema, visto che rischio di perdere le mie credenziali e di perdere la riservatezza di qualsiasi informazione privata legata al mio profilo che ho messo su un certo sito, e ha come soluzioni, non ha delle particolari soluzioni. Uno degli effetti può essere quello, contromisura, della creazione di identità seriali, di identità multiple, monouso e a perdere. È una cosa che gli amministratori di sistema conoscono molto bene. Io mi chiamo Ian, potrei chiamarmi Ian21, Ian22, Ian23, Ian24 e pubblicare serialmente con questi nomi. ricorrenti. È un espediente e ha un problema grosso, quello della perdita della reputazione legata a un nome. Se fossi un commentatore di Slashdot sarei tristissimo a dover perdere tutti i miei punti karma ogni volta che qualcuno mi ciula le password di autenticazione, a parte che credo che Slashdot sia autenticato, sia cifrato per quanto riguarda almeno la fase di accreditamento. Molto meglio la situazione dei siti che invece prevedono l'autenticazione cifrata, come il sito della vostra banca, come il sito di TorProject, che non ha autenticazione, quindi sono protetti, visto che un nodo di uscita non può ascoltare, ispezionare direttamente il traffico verso il HTTPS, quindi cifrato, verso una destinazione cifrata. Esiste però, appunto, come vi è ben noto, un attacco detto man in the middle con cui l'exit node compromesso potrebbe impersonare lui, il nostro sito di destinazione, e quindi andare a ascoltare e manipolare il traffico in partenza e destinazione, in transito da e per la nostra destinazione. Viene comunque presentato un certificato differente da quello del sito originale, quindi questo è un attacco che può essere svelato abbastanza facilmente, ma il demonio è nei dettagli e abbastanza, soprattutto, non basta. Ci sono una serie di problemi legati alla verifica, perché alzi la mano chi segna i fingerprint dei propri certificati dei siti che visita e li verifica ogni volta. Io penso nessuno. Ho fatto la prova per qualche tempo tenendomi un foglietto nel portafoglio, ma in qualche modo sono stato sconfitto da me stesso. E ci sono anche delle difficoltà oggettive nel comunicare questo errore al nostro ipotetico utente generico, che si collega a un sito, vede, è soggetto a un attacco man in the middle, riceve un allarme per un certificato fasullo, ma che cosa fa? Clicca, ok, abbiamo un'abitudine all'annullamento, all'accettazione di messaggi di errore che non capiamo molto bene, di fatto questo è un punto di attenzione aperto che per il momento, per come vedo io, non ha una soluzione molto, molto facile, molto immediata, soprattutto per quei siti che utilizzano certificati self-signed, che quindi non sono riconosciuti nativamente dal browser e così via. Marco Bonetti, che è qui, anche se ha avuto un momento di amnesia, ma sono sicuro che mi ha parlato di una estensione di Firefox che si chiama Perspectives. Di recente ne è uscita una versione stabile. E che cosa fa Perspectives? Cerca di ovviare a questo problema, cioè al dover controllare il fingerprint di un certificato, consultando una serie di, in questo momento, 5 notai, 5 autorità sparse nella rete, che verificano indipendentemente il fingerprint del sito che sto visitando e che, se mi restituiscono entrambi, tutti e 5, lo stesso valore, mi dicono ok, effettivamente ti viene presentato proprio il certificato che volevi. Ovviamente, magari, se invece sono soggetto a un attacco, ricevo un certificato differente, Perspective mi va a dire no, i notai, le nostre autorità di verifica ci dicono che il fingerprint è differente. È una direzione molto interessante da sviluppare, ma per il nostro utente purtroppo è ancora del tutto teorica, perché per utilizzare Perspective bisogna sapere che esiste, lo si trova preinstallato, va installato, e bisogna modificare la configurazione di Tor Button, perché lui di default blocca il funzionamento dei plugin, degli altri plugin, operazione molto saggia e giusta. Io personalmente ho testato Perspectives, ho sniffato il traffico che passava, mi risulta che onori le impostazioni del browser, che non faccia leak di dati, però da qui a proporne l'implementazione vasta, ovviamente la strada è molto lunga. Ecco, veniamo alla presentazione dell'ipotetico ciclo di lavoro. Io lessi la guida di Ethan Zuckerman un parecchio tempo fa, non ricordo esattamente quanto, mi aveva colpito perché era molto pragmatica e operativa. È stata aggiornata da poco e mi sono deciso a tradurla, perché è diventata più stringata, si è accorciata, sono state eliminate le parti relative a un'installazione complicata di Tor, visto che abbiamo già dei pacchetti pronti e installabili con un click, ed è un tipico esempio dell'utilizzo civile e meritorio del software Tor per l'anonimato. Quindi è pensato per sindacalisti, attivisti per i diritti umani, diritti politici, diritti civili, semplici cittadini, e propone un semplice script di costituzione di un'identità in rete fittizia, non tracciabile a noi, e pubblicazione di un blog. anonimo. Vediamo se funziona, mi sono chiesto prima di, durante la traduzione, perché mi sono detto sì, ok, ma sto proponendo una procedura, sto lavorando a una cosa, ma funziona veramente e che risultati mi dà? Il primo passo è la creazione di un indirizzo di posta non rintracciabile direttamente. La guida propone vari servizi, io ho scelto Google Mail, un po' per amore dell'assurdo e un po' perché comunque di fatto Google Mail è necessario per una serie di operazioni, è necessario per ottenere Tor via email, di fatto grazie al DKIM di cui ho parlato prima, e cosa che comunque ha una notevole valenza, è necessario per ottenere i bridge. Se vivessi in una situazione che per esempio in Cina, visto l'esempio che si faceva prima, dove l'accesso alla rete Tor è fortemente limitato, esiste una funzionalità di Tor che sono i bridge, ovvero sia di ingresso alla rete Tor non attraverso i normali server pubblici che sono elencati nella directory, ma attraverso una serie di siti, nodi Tor di cui non è nota l'indirizzo IP, cosiddetti bridge, che vengono forniti un po' a rate, diciamo così, con delle richieste web o delle richieste email. Ecco, la richiesta di bridge via email avviene via Google Mail per gli stessi motivi anti-abuso, anti-spam, che regolano il funzionamento di GetTor per ottenere il software. La posta di Google è qualcosa che conosciamo tutti molto bene e ha dei grandi punti interrogativi. Almeno si possono prendere degli accorgimenti, quindi utilizzare per esempio nella normale creazione dell'account, nella consultazione, le interfacce in HTML piano che dovrebbero escludere qualsiasi contenuto dinamico e rendere più veloce la connessione. La buona notizia è che si può creare un account, i controlli anti-spam, i captcha che vengono proposti all'utente al momento della creazione non interferiscono e posso procurarmi un indirizzo email che vedete qui senza particolari problemi. Secondo passaggio è la registrazione di un blog. La nostra guida parla di wordpress.com, che è un servizio come Google, anche lui può sollevare forti interrogativi perché è ricco di contenuti dinamici e così via. Noi ci proviamo ugualmente. L'attivazione di un account è legata a un indirizzo di posta elettronica, creiamo quindi un nuovo account, riceviamo delle email di verifica che ci permettono di attivare il nostro sito e finalmente arriviamo alla nostra interfaccia di gestione del blog. Ecco, quello che vedete è la dashboard di WordPress.com, è di un nostro blog su WordPress.com, ed è le notizie sono due, una sono contraddittorie. È stato molto criticato perché è un'interfaccia dinamica che è di difficile accessibilità, soprattutto per chi ha di difficoltà, per chi ha dei browser antiquati. Di fatto, accedendo con Tor e Tor Button Firefox nelle impostazioni standard, è agevolmente utilizzabile e accessibile. Posso registrarmi, posso entrare, posso cambiare la mia password, posso scrivere un post e commentarlo, come vedremo adesso. Questo è un esempio di post scritto oltretutto sull'editor TinyMCA, che propone tutta una serie di piccoli lussi tipografici. Posso pubblicarlo, renderlo visibile e commentarlo e farlo commentare, così come farei in qualsiasi altra situazione, in qualsiasi altro blog. Questa è la prova del funzionamento ed è secondo me molto interessante. Problemi. L'esperienza utente in tutta questa procedura è abbastanza frustrante. Per un verso abbiamo una lentezza notevole delle prestazioni che abbiamo visto essere piuttosto superiori a quelle di una connessione diretta, anche se va detto che le connessioni successive alla prima su WordPress.com sono notevolmente più veloci perché riutilizzano lo stesso circuito, quindi noi andiamo a scontare unicamente la latenza insita nel computo crittografico tra i nodi e nell'ultimo nodo di uscita. Quello che accade è che la dinamicità di molte funzioni di amministrazione del software WordPress genera errori, quindi il processo di pubblicazione non è mai diretto, ma facevo molti errori, devo ripetere molto spesso i passi, mi ritrovo a volte con due copie dello stesso documento pubblicate in bozza, e quindi la cosa può generare una serie di frustrazioni da parte dell'utente. Un piccolo dettaglio che volevo farvi notare è che questa guida propone un piccolo passo per la tutela della propria riservatezza, quello di modificare, cioè di scrivere offline i propri testi, aprire il proprio blog su wordpress.com, incollare il post e non pubblicarlo direttamente, ma modificare il timestamp in modo che venga pubblicato nel futuro e rendere un pochino più difficile, diciamo così, risalire quindi alla reale ora di collegamento dell'utente, quindi rendere più difficile l'identificazione dello scrivente. Abbiamo visto i commenti e è questo. Quali sono le conclusioni di questa velocissima chiacchierata? Che Tor è uno strumento di massa, è uno strumento assolutamente alla portata dell'utente comune, di una persona che voi conoscete molto bene e che non è un informatico o un'informatica, e che se molto semplicemente con un po' di curiosità e tentativi, a furia di click, con il computer che ha comprato e che è abituato a usare, può fare quello che vuole fare. Viene percepito come uno strumento per il web, quindi in questo momento parliamo di Tor, parliamo di comunicazione sul web. Togliamoci di mente tutto quello che non è comunicazione sul web, nel senso che è possibile, funziona, anzi è molto interessante, ma la percezione, la comunicazione, quello che ci verrà di ritorno è web, quindi pubblicazione sul web, quindi problemi legati al web, quindi diffamazione sul web e così via. Questo è, secondo me, un punto di attenzione che si risolverà espandendo ad altre, applicazioni quando i pacchetti per sistemi operativi più diffusi avranno funzionalità magari più ampie. Già adesso abbiamo parlato di Pigeon, che è un client per l'instant messaging che ci permette di usare Tor per la chat anonima, e ci saranno, penso, in futuro altri sviluppi su questa stessa lunghezza d'onda. L'esperienza poi del web è un'esperienza tipicamente statica, quindi testo, il che già è un'ottima cosa, quindi documenti e immagini statiche, e quello che è contenuto dinamico è problematico. Questa è una cosa ben presente, e quindi quando, soprattutto, è molto chiaro da capire a chi vuole intraprendere questo percorso: se io faccio video, ok, allora forse è meglio che studio molto bene il problema e cerco di capire se è veramente lo strumento che fa per me, e allora quali sono le soluzioni da adottare, proprio per il motivo che abbiamo visto, che il blocco di flash è il problema insito nei contenuti dinamici. L'esperienza complessiva di utilizzo, quindi l'usabilità complessiva, è soddisfacente, cioè è adeguata al raggiungimento degli scopi. Io posso tenere un blog e denunciare le malefatte del mio datore di lavoro, che è una grande industria che riempie il fiume della mia città di porcherie facendo morire i pesci, e posso farlo, se faccio una certa cura dei contenuti che ci metto, senza mettere in luce, senza rivelare la mia identità. Però richiede una buona motivazione, perché è un'esperienza d'uso frustrante. Abbiamo lentezza e abbiamo errori, quindi la pazienza e la capacità e la possibilità di lavorare con calma. A casa forse lo posso fare tranquillamente, se non ho un computer, se sono in viaggio, se devo lavorare con una chiavetta in un internet caffè, magari con la gente che va e viene e non so chi ho alle spalle, forse sono in una situazione di ancora maggiore stress che mi rende più difficile l'utilizzo di questo strumento. Quindi, utente che può utilizzare facilmente, ma che ha bisogno di una forte motivazione per usarlo, significa l'utente tipico che ci piace, cioè un cittadino in un regime oppressivo, in un paese non democratico, una persona che vuole fare comunicazione su di una disputa a fortissimo carattere locale e che per cui pensiamo a un piccolo paesino e per il quale non vuole mettersi in luce, non può mettersi in luce diversamente, pena ripercussioni dirette anche molto pesanti. Pensiamo all'attivismo civile antimafia, un altro esempio molto classico. E queste stesse caratteristiche lo rendono meno adatto, non dico non utilizzabile, ma meno adatto per gli utilizzi estemporanei. Utilizzi tutto sommato di scarso rilievo, il trasferimento di file, il peer-to-peer opportunista e il vandalismo, pensiamo al vandalismo su blog, Wikipedia e così via. Questo strumento non funziona per queste cose, funziona molto male. Se dovessi vandalizzare Wikipedia, per esempio, probabilmente userei dei proxy, dei comunisti, mondo che sono molto veloci, molto efficienti, difficili da tracciare, che non tutelano l'anonimato, ma che mi permettono di fare il vandalo con tranquillità. Questa è una, ovviamente, una mia opinione personale, ma che in qualche modo rispecchia un po' l'esperienza vista. Io ho concluso, se ci sono delle domande, dei commenti, vi ringrazio.
Una comunicazione di servizio, mi ha contattato Monica Gobbato, che è l'ultima relativa.
Dal punto di vista del miglioramento delle prestazioni non ho dei particolari commenti da dare. Qual è l'impatto sulle prestazioni di una configurazione locale con un caching proxy come Squid, che faccia il prefetch delle pagine sempre via Tor e quindi me le serva? Una configurazione che non ho mai provato assolutamente. Non funziona, ahimè non funziona, o insomma abbastanza prevedibilmente, visto da come funziona il protocollo Skype. Questo non è sorprendente, perché la rete Wi-Fi di Onimi è una configurazione fascist firewall che Tor è adatto a superare. Le trasmissioni sono tunnelizzate attraverso la rete Wi-Fi, quindi che è molto selettiva verso i protocolli consentiti, anzi le porte consentite, questo è il trucco, e quindi ovviamente funziona.
Ecco, quanto dei, non li chiamo trucchi, ma modus operandi per aprire un account Gmail esiste sul sito di Tor, che io non navigo da un po' di tempo.
No, il sito del Tor Project non racconta i dettagli dell'uso di Gmail, se era questa la domanda, per una serie di motivi inconfessati ma abbastanza chiari, cioè che Google ci mette molto in imbarazzo quando parliamo di privacy. Di fatto Tor, sulla documentazione si parlava dell'utilizzo in relazione a ottenere Tor via email, cioè la disponibilità del software, si parlava dell'utilizzo di vari fornitori di posta elettronica, tra cui Gmail ma anche Yahoo, e di recente Yahoo è stato tolto, e se uno va a guardare il log del controllo di versione la motivazione è cerchiamo di dire alla gente che se usa Yahoo rischia di finire in carcere. Cioè, il log in inglese era esattamente questo: we need to tell people they use Yahoo and they get in jail. Di fatto non se ne parla, anche perché in realtà è un campo piuttosto complesso, che è legato alle difficoltà a cui Marco accennava nello sviluppo di Tor Button. Cioè, Firefox è un ambiente di sviluppo piuttosto ostico per questo genere di problematiche, e quindi quello che Gmail fa con il suo servizio e gli accorgimenti che utilizza, soprattutto non tanto nell'uso della propria posta una volta aperto un account, ma soprattutto in fase di creazione dell'account, di verifiche, di antiabuso e così via, sono ancora una zona piuttosto grigia, che io quantomeno conosco molto poco e che mi sembra complesso. Di fatto io mi sono rapidamente documentato per cercare di capire se questo Domain Keys Identification Message, Identified Message, che è questo standard anti-spam sostanzialmente, quanto sia diffuso e quanto in qualche modo possa essere utile da prendere in considerazione scegliendo un fornitore di posta gratuito, semi-gratuito. E mi risulta che Gmail sia in questo momento l'unico che offra questo servizio in modo affidabile. Dovrebbe offrirlo Yahoo. Sicuramente altri lodevolissimi progetti come Autistici o Rise Up non offrono questo genere di cosa. Sì, certamente. Sì, certamente.